Dai tempi di Yeltsin, la Russia aveva un documento strategico che è possibile trovare sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri. Documento strategico, dicevo, che essenzialmente crea i confini della politica estera russa, post-sovietica, quindi gli ex paesi dell'Unione Sovietica che si trovano nelle vicinanze geografiche delle frontiere russe. E quest'area viene vista dalla Russia come area di interesse vitale per la Russia, compresa la sicurezza. Quindi la valutazione, sulla sicurezza ha un ruolo molto importante perché sin dall'inizio in Russia si è, ritenuto che ciò che accadeva nell'Ucraina avesse anche a che vedere con la NATO, perché sapete che nell'ultimo ampliamento la NATO e l'Unione Europea, si sono ampliate insieme come bambini, come gemelli siamesi, e la Russia pensava, temeva, e questo si può anche ritrovare in diverse analisi, che l'Unione Europea non fosse veramente un attore autonomo in quest'area, ma che fosse un braccio degli Stati Uniti d'America e che l'egemonia della NATO rappresenta gli Stati Uniti. Noi sappiamo che gli Stati Uniti hanno l'esercito più forte e che pagano di più per le forze armate. Quando è stata creata la NATO sappiamo tutti per quali motivi e non mi c'è dentro. Quindi questo ci porta al prossimo problema che accennerò solo brevemente, evoluzioni negli ultimi 25 anni. Possiamo osservare anche una frammentazione politica dello spazio post-sovietico. La Russia non è riuscita a tenere nella propria orbita tutti questi paesi, quindi questi paesi hanno cercato di provare una politica estera multivettoriale, ossia guardare alla Russia, ma guardare anche ad altri attori. E ovviamente al di fuori del controllo della Russia, in questo spazio post-sovietico, c'erano molti altri attori che competevano: la NATO, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e ovviamente la Cina. Quindi questo è il problema successivo che non affronterò, ma questa frammentazione post-sovietica è ovviamente molto importante. Nell'analizzare documenti russi contemporanei vediamo che questa è sempre più pronunciata, è la situazione in cui ci si trova. E per questo Putin nel 2011 ha avuto l'idea di un'unione euroasiatica. L'unione euroasiatica è un nuovo modo di pensare all'Europa, ritornando dall'euroatlanticismo al continentalismo, costruendo un'Europa policentrica dal punto di vista politico, un centro a Bruxelles, una a Mosca ed uno ad Ankara, creando quindi uno spazio che si potesse collegare, che potesse essere tenuto insieme su base egualitaria per una serie di transazioni. Perché dobbiamo capire perché ai russi non piace la NATO, perché i russi non vogliono negoziare con questa UE, perché i russi vogliono fare le regole, non entreranno in un ambiente già precostituito facendo un po' quello che ha fatto la Repubblica Ceca o la Polonia, limitandosi ad aderire, ad accettare, a sottomettersi, a fare come l'Occidente, perché loro non lo devono fare, loro sono una potenza. E quindi sin dall'inizio NATO, Washington pensavano che la Russia si sarebbe trasformata, come è avvenuto nel resto della regione, e sono stati smentiti dai fatti. Non funziona, non funziona per la Russia. La Russia è inaccessibile da questo punto di vista. So che non mi resta molto tempo, dico solamente come uscire da questa situazione, perché adesso ci troviamo in una situazione, in una sorta di dilemma della sicurezza. La NATO sta rafforzando la sua presenza a est, sanno molto bene che la Russia reagirà, perché non si lascerà fare. fare, non rimarrà impassibile, e la Russia sta facendo qualcosa di analogo, perché non c'è fiducia tra i due partner, perché la Russia non vede la NATO come nient'altro che una potenziale minaccia per il nostro potenziale di forza, di potenza. Ovviamente è il cavallo di Troia degli Stati Uniti, che arriverà a pochi chilometri dalla nostra frontiera, per esempio in Ucraina, e quindi questo rappresenta un rischio di sicurezza, e noi sappiamo che c'è una grave sfiducia tra i partner, quindi i russi fanno questo, in Russia pensano che la Russia voglia espandersi, ritornare ad essere il grande impero russo, non si sa come, però questo è il timore. I russi per contrasto pensano che dopo 20 anni di colloqui con l'Occidente non credono più che quando gli viene detto no, questa è l'evoluzione dell'Unione Europea, ma la NATO non c'entra niente, non è comunque contro di voi, non ci credono più, i russi non ci credono più. Quindi, come infrangere questo dilemma della sicurezza? Innanzitutto è necessario avere dei politici che abbiano coraggio e che siano in grado di spezzare questo stereotipo dell'euroatlanticismo, che riescano a trovare una posizione autonoma dell'Europa, che possano veramente definire che cos'è l'Europa, perché questa Europa non è Europa, l'Unione Europea non è l'Europa, l'Unione Europea è solo una parte dell'Europa, e non sono le norme di Bruxelles a definire il nostro essere europei. Siamo sud, nord, est, ovest, e tutti insieme, e come un tutto unico possiamo vivere insieme, e questo non ce lo può dire nessuno, non ce lo può dire l'Unione Europea e tantomeno la NATO, sulla base di questi presunti valori euroatlantici. Poi la questione della fiducia, la conversazione tra Russia e Unione Europea cambierà, e questo è molto difficile, perché c'è la NATO e bisogna anche pensare a come uscire dalla NATO. Come uscire dalla NATO chiaramente significa creare nuove strutture, una nuova struttura, una nuova architettura della sicurezza in Europa. Ancora una volta, a tal fine è necessario pensare come integrare la Russia sulla base della valutazione del fatto che la Russia deve essere coinvolta nella sua creazione, non si può pensare che accetti un qualcosa di già fatto. Non è facile negoziare con i russi, sono molto difficili, però credo che ci voglia un po' di pragmatismo quando ci sarà la fiducia. E poi, terzo punto che vorrei citare, con questo concludo, questo significa che essenzialmente torneremo anche alla realpolitik. La realpolitik non è un machiavellismo immorale, è essenzialmente accettare le cose come stanno e cercare di trovare la soluzione migliore in un contesto, perché noi adesso non viviamo in un mondo tutto bello, tutto rosa e fiabesco, in cui le relazioni sono tutte democratiche, si basano sulla forza, sulla forza economica, sulla forza militare, e quindi dobbiamo chiederci come mantenere o ampliare la democrazia in un contesto che è altamente antidemocratico, perché le relazioni internazionali non sono democratiche, e per far questo dobbiamo innanzitutto renderci conto che la Russia non potrà mai essere cambiata e trasformata a immagine del mondo occidentale, non lo faranno e noi lo dobbiamo accettare. E in due frasi, credo che noi in Europa centrale ed orientale, in Repubblica Ceca e Polonia non ci sono possibilità, ma in Repubblica Ceca, Slovacchia e alcuni altri paesi come magari la Moldavia e forse altri, dovremmo tutti iniziare a pensare che il timore, la politica del timore della Russia non ci salverà mai, ma il timore russofobico è irrazionale, e ritenere che ci sia un protettore che farà le cose per noi invece di fare diplomazia, di essere attivi, di parlare alla Russia, perché li conosciamo nel bene e nel male, è qualcosa che dobbiamo fare. Per questo ci vogliono nuovi giovani politici, e onestamente non vedo come potrebbero arrivare a queste posizioni, ma credo che sia veramente necessario iniziare a parlare di questo. Non dovremmo avere sempre paura della Russia e agire su sulla base di questo timore. Io credo che quanto accaduto in Ucraina, questo conflitto, sia anche colpa nostra, nel senso in cui non siamo riusciti a cogliere le opportunità offerte dal 1989. Non credo che dovremmo tracciare una linea rossa e dimenticarci di tutto, ma dovremmo imparare dagli errori e dovremmo cercare veramente di non agire sull'ascia della paura e di non cercare dei protettori magici che ci possano, e non dobbiamo imitare gli altri, quindi dovremmo essere il ponte, dovremmo cercare di essere il ponte noi paesi dell'Europa centrale ed orientale, per evitare, scongiurare questo percorso verso la guerra, perché veramente la situazione potrebbe prospettarsi alquanto negativa. Grazie.
Ringraziamo la compagna. Prima di dare la parola alla compagna Claudia Haide della Linke, volevo sottolineare appunto l'importanza, che io insomma aspetto con interesse l'intervento, perché la Germania ha un ruolo importante da due punti di vista, sia dal punto di vista del governo, che comunque nella NATO ha preso anche delle posizioni differenziate, e dal punto di vista anche dell'importanza che la Linke dà alla battaglia contro la NATO in modo esplicito, nel senso che tutta la sinistra europea nei suoi programmi, tutta la sinistra europea nei suoi programmi è contro la NATO, però nei vari paesi diciamo che la consapevolezza che la NATO è un nemico è diversa nei movimenti e non è sempre riflessa. Invece penso che la capacità che la Linke ha avuto di portare a livello di coscienza il problema della NATO è molto importante, per cui io do la parola a Claudia. La compagna deve andare a un altro dibattito, vero?
But thank you. Let me first say that we have.
Prima di tutto vorrei dire che abbiamo bisogno dello schermo. Posso chiedere al compagno per favore di far avanzare anche le immagini? Scusate il tempo che ci è voluto, ma lo schermo è veramente utile, perché a volte le immagini permettono anche di avere una piccola pausa dalla relatrice presente ad adesso. Io non riesco a pensare con la velocità della mia compagna e cercherò di parlare anche un po' più lentamente, e le interpreti le saranno grata. Allora, aspettiamo che compaiano le prime immagini. Se avete bisogno d'aiuto, posso venire ad aiutarvi? Basta premere Enter. Da lì, ecco. Ecco. Quindi, prima di tutto, io voglio raccontarvi qualcosa di ciò che è successo nel vertice della NATO a Varsavia, che è stato pochi giorni fa solo, e quindi ho voluto cominciare mostrandovi delle foto dove la sinistra europea non è solo seduta in sale di convegni come questa, ma stiamo anche per strada, nelle piazze, con molto aiuto dei compagni polacchi. Abbiamo avuto un'eccellente conferenza di pace a Varsavia in contemporanea con il vertice della NATO, dove stavano preparando le prossime guerre, e poi abbiamo fatto anche una grande bella manifestazione per la strada. Devo sottolineare che ciò che sta facendo la NATO non è una politica della sicurezza. La NATO vende l'illusione della sicurezza, lo vediamo in molti aspetti, per esempio con lo scudo di difesa missilistica. Questo non difende la popolazione, quello scudo, perché se riuscissero a abbattere un missile su tre forse ce la potrebbero fare, ma non di più. Quindi è solo un'illusione di sicurezza. D'altro canto, cosa stanno facendo? Stanno veramente preparando la guerra. Abbiamo visto un aumento di esercitazioni militari 300 esercitazioni militari, alcune a dimensione enorme come Anaconda, un'esercitazione con 30.000 militari, e la NATO ha deciso a Varsavia di aumentare ancora di più le esercitazioni negli anni a venire. Quindi ciò che ci troviamo davanti è una nuova escalation, una nuova corsa al riarmo, una nuova mobilitazione che avrà un effetto non solo sull'Europa ma sul livello globale, quello che la NATO sta preparando per il futuro. Dal mio punto di vista, i ministri e i capi di Stato della NATO avrebbero dovuto parlare di una cosa che è stato scoperto in Gran Bretagna. Sapete che c'è stata la commissione d'inchiesta che ha cercato di scoprire come è stata presa la decisione di lanciare la guerra contro l'Iraq, e hanno pubblicato il rapporto Chilcot. Il rapporto Chilcot ha spiegato con estrema chiarezza che è stato un errore decidere di attaccare l'Iraq e che la decisione è stata presa principalmente da due o tre uomini, se includiamo anche Aznar, Blair e Bush. Tutte e due in discussioni private tra di loro, come facevano una volta i re e gli imperatori di una volta. Hanno preso una decisione da solo che ha avuto un effetto su milioni di esseri umani. Quindi ritorniamo indietro alle politiche di potenza, che non sono solo politiche di potenza, ma sono politiche totalmente non democratiche, antidemocratiche. E ciò che è stato scoperto dai relatori del rapporto Chilcot è che nessuno dei paesi avevano esaurito ancora tutte le alternative non militari che avrebbero potuto risolvere il problema. E la dinamica all'interno del settore militare ha portato a un coinvolgimento ancora più profondo nella palude irachena. E se parliamo del Medio Oriente oggi, non possiamo parlarne senza pensare alla guerra contro l'Iraq, perché quello ha creato la base per ciò che oggi è lo Stato islamico e la distruzione dell'intera regione. Ora, per essere ancora più chiara, non è sufficiente parlare degli errori del passato, dobbiamo parlare anche degli errori che hanno un effetto sul nostro futuro, e sono gli errori che hanno deciso Varsavia nei giorni scorsi, e parleremo non solo della NATO ma anche dell'Unione Europea. Quindi vorrei avere la prossima immagine. Qualcun altro dopo me le può cambiare le immagini quando ve lo chiedo, grazie. Si è parlato che l'Unione Europea era come il partner civile della NATO, in un certo senso lo è, ma l'Unione Europea ha i suoi interessi e dobbiamo essere consapevoli degli interessi dell'Unione Europea. A partire dal Trattato di Lisbona, l'Unione Europea è anche una potenza militare che ha un quartier generale, delle capacità militari non allo stesso livello della NATO, ma tuttavia l'Unione Europea è una potenza militare. Principalmente però è una potenza civile, e questo significa che è una potenza economica. In questa cartina vedete tutti quei paesi con cui l'Unione Europea ha degli accordi di trattamento preferenziale, paese preferito. E questo non ha aiutato i nostri partner, anzi al contrario ha spesso distrutto le economie di queste regioni. Quindi la politica del vicinato dell'Unione Europea, come abbiamo visto in Ucraina ma anche in altri paesi, ha creato questa specie di anello di fuoco, viene chiamato questo, intorno all'Unione Europea, intorno al territorio dei paesi della NATO, e hanno cominciato con l'azione di destabilizzazione civile di quei paesi. E in questo modo la NATO in alcuni casi ha potuto anche organizzare interventi militari. In ogni caso l'Unione Europea non va trascurata. La prossima diapositiva. Qui potete vedere in azzurro, in alto, i paesi membri della NATO, ma in altri colori vedete altri paesi che hanno accordi di cooperazione con la NATO. E di nuovo, se guardiamo a questi paesi in cooperazione con la NATO, vedete che non sono belli esempi di stabilità, principalmente non sono nemmeno esempi di democrazia, ma fanno parte di questo gioco di potenza della NATO. Guardiamo il Nord Africa, gli stati del Golfo, altri paesi. E la NATO adesso si concentra principalmente sulla cooperazione con i paesi terzi, cosiddetti. In particolare, c'è una domanda? La domanda io non l'ho sentita, io interprete. Allora, devo spiegare che cos'è l'iniziativa di cooperazione di Istanbul, quella in rosso. Questa include l'Arabia Saudita e qui trovate un cerchio rosso sulla cartina. È forse un errore sulla cartina, forse dovremmo includere anche l'Arabia Saudita tra i partner di cooperazione con la NATO. Quindi la NATO non ha niente a che fare con la democrazia, ha solo a che fare con la potenza, nient'altro. Full stop vuol dire punto e basta, non avevano capito, in inglese però, non c'entrava l'interprete. In questa immagine trovate alcuni settori in cui vediamo gli interessi dell'Unione Europea piuttosto che quelli della NATO, per sottolineare il fatto che adesso abbiamo un collegamento ancora più stretto tra l'Unione Europea e la NATO che non prima, ma questo non significa che sono esattamente lo stesso attore. Ci sono delle differenze, in tutti e due i settori ci sono strategie diverse dell'Unione Europea rispetto alla NATO, che non vuol dire che sia una strategia pacifica, ma a volte sono anche degli interventi militari, per esempio in Africa, e a volte troviamo le stesse strategie applicate dall'Unione Europea e dalla NATO, ma dall'Unione Europea solo su scala più bassa. Gli stessi errori neocoloniali, la stessa arroganza contro gli altri popoli. Io sto dicendo solo questo per farvi capire che è chiaro che dobbiamo abolire la NATO, ma non dobbiamo chiudere gli occhi rispetto a ciò che fa l'Unione Europea. Qui ci sono degli sviluppi molto preoccupanti, e cioè che abbiamo un aumento della potenza, dell'influenza politica del cosiddetto complesso militare industriale, con accordi di cooperazione tra leader politici, leader economici e militari. E qui vi faccio vedere gli sponsor della cosiddetta conferenza di sicurezza a Monaco, che avviene una volta l'anno, dove si incontrano tutti i leader della NATO. Sono sponsorizzati dalla Shell, per esempio, dalla Raytheon, che è un grande produttore di armi statunitensi, da molti altri come la BMW. In genere sono banche, sistemi bancari, multinazionali energetiche e così via. Guardatele voi, magari le conoscete, anche la Microsoft è tra gli sponsor. Quindi più la NATO decide di... Ma tu non pensi che anche i cinesi hanno gli interessi? Quindi è una politica di interessi che vediamo dispiegarsi su livelli diversi. Se voi foste stati a Varsavia, avreste visto che Raytheon era il principale sponsor del vertice della NATO. Raytheon, produttore di armi statunitensi, ve l'ho spiegato prima, è un enorme multinazionale americana produttrice di armi.
Did
Per darvi un'idea, la NATO ha deciso tanto tempo fa, ma adesso davvero sembra che lo vogliano fare, che tutti i paesi della NATO devono dedicare il 2% del proprio PIL in spese militari, armi, militari, eccetera. Se facessimo una cartina del nostro mondo che rappresentasse i paesi in grandezza rispetto a quanto spendono in spese militari, è difficile vedere dove è Varsavia. È proprio difficile trovarla sulla cartina. Ma la predominanza degli Stati Uniti e anche dei paesi europei si vede chiaramente. E poi vi devo dire anche che questa cartina è abbastanza vecchia, è di 4 anni fa, e molte cose sono cambiate in 4 anni. Adesso la Russia spende molto di più in armamenti, ma anche i paesi occidentali hanno aumentato. Quest'anno, per esempio, hanno aumentato del 3%, e anche il paese da cui vengo io, la Germania, sta aumentando le spese militari in maniera molto rapida. Attualmente siamo intorno a 37 miliardi di euro. E l'obiettivo della nostra ministra della difesa, molto decisa, è di dovrebbe essere chiamata la ministra della guerra, ma insomma lei sta lavorando per raggiungere il suo obiettivo, che la Germania spenda il 2% del PIL in spese militari. Questo porterebbe la Germania a spendere 60 miliardi di euro all'anno. Forse alcuni di voi sanno quanto spende la Russia in spese militari? 66 miliardi di dollari. Quindi, se la nostra ministra riesce nel suo intento, la Germania arriverà a spendere in spese militari lo stesso livello della Russia. Quindi, insomma, non è una buona notizia per i nostri vicini, ma nemmeno per i contribuenti, nemmeno per coloro che pensano che sono le politiche della pace nelle quali dovremmo investire. Ma dobbiamo ricordarci che la NATO ha deciso a Varsavia cose concrete, non solo parole. Vuole cambiare l'immagine del mondo in cui viviamo, e noi in Germania lanceremo una campagna contro le spese militari. È utile fare questo insieme. Vi voglio solo parlare in sintesi del fatto che si è parlato molto anche delle strategie nucleari, e la NATO vuole rafforzare il ruolo della deterrenza nucleare, come la chiamano loro, la deterrenza nucleare, di modo che il loro deterrente nucleare sia più credibile. Non sono parole mie, queste sono le parole della NATO. La NATO vuole per questo modernizzare, ammodernare le sue armi nucleari, e quindi ci troviamo non solo in una nuova corsa al riarmo, ma in una nuova corsa al riarmo nucleare. Cosa ci troviamo davanti? Ci troviamo davanti a una NATO che non è un'alleanza per la sicurezza, ma un'alleanza per la guerra, con un impatto distruttivo globale, se le decisioni proseguiranno in questa direzione. Volevo solo dirvi anche del fatto che, se vogliamo uscire da questo dilemma, dobbiamo parlare non solo di fiducia, costruire nuove alleanze, dobbiamo parlare anche degli interessi. Questo è per mostrarvi l'idea che abbiamo bisogno di parlare degli interessi. Se guardiamo questo arco di fuoco, arco di instabilità che circonda l'Europa, vedete che è anche un arco che ha interessanti potenziali economici di petrolio, di gas, e la nostra economia si fonda ancora sul gas e sul petrolio. E per concludere, poiché non sono solo un membro della sinistra europea, ma sono molto attiva anche nel movimento per la pace, ci troviamo molto spesso, molto più di prima, di fronte ad accuse. Ci troviamo molto più di prima ad avere un'opposizione organizzata contro di noi. Ci sono modi molto tipici per screditare il movimento contro la guerra, quando ci dicono che siamo solo pochi, che siamo solo marginali, oppure se siamo pacifisti siamo dei codardi, degli ingenui. E se vogliamo capire il nemico, diventiamo una persona che capisce Putin, cioè una quinta colonna del nemico. Tutti quelli che si occupano dei conflitti sanno che l'unico modo per uscire dal conflitto è cercare di capire la controparte, e noi dobbiamo affrontare questo tipo di discredito, di disprezzo generalizzato, e non averne paura. Per favore, mi mettete l'ultima, ecco, e noi dobbiamo fare ciò che abbiamo sempre fatto e di cui vi ho già parlato: considerare gli interessi, le motivazioni, chiamiamola realpolitik, ma dobbiamo prendere in considerazione anche le paure e ciò che sta cambiando, considerare anche che l'avversario cambia. Non viviamo in un mondo fisso e immobile. Se vogliamo poter dire la nostra in questo paesaggio che cambia, è molto importante scendere per strada, rendere molto chiara la nostra posizione, e che avremo un futuro molto migliore senza la NATO e senza le componenti militari dell'Unione Europea. Grazie.
Va bene, io ringrazio molto Claudia e do la parola a Inna Supac, deputata del Partito dei Comunisti della Repubblica della Moldavia.
Sì.
Dear comrades,
cari compagni, vorrei presentare una breve rassegna di questo argomento dal punto di vista di un paese che non è membro dell'Unione Europea e che non è neanche ovviamente membro della NATO. Spesso accade, parecchie persone sanno più o meno che cosa sta accadendo in Ucraina e sanno molto meno di ciò che accade in un paese più piccolo che confina con l'Ucraina e la Romania, che è la Repubblica della Moldavia. La maggior parte di questi paesi sono stati compresi nel partenariato orientale sia dal 2008. La promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto negli ex stati sovietici è stato riferito a essere il nucleo della politica del partenariato orientale e della sua politica. Quindi è interessante raffrontare i seguenti dati. Nel 2008 circa il 70% dei cittadini moldavi appoggiavano l'idea di un'integrazione europea, e adesso, stando agli attuali sondaggi sociologici, solo il 25% dei moldavi crede ancora all'idea europea. Più dell'80% dei nostri cittadini considerano che il nostro paese si stia sviluppando in una direzione sbagliata, una relazione strana dell'attuazione della politica di partenariato orientale, non è vero? Diversi anni fa tutti i funzionari europei stavano promuovendo l'idea per cui la Moldavia era un esempio di successo, perché le sue autorità avevano attuato tutte le riforme necessarie in modo estremamente efficiente. José Manuel Barroso, Angela Merkel, Joe Biden e altri funzionari dell'Unione Europea e di altri paesi del mondo visitavano regolarmente la Moldavia negli ultimi anni, lodando il governo moldavo per aver fatto bene i propri compiti, anche se in quel periodo di tempo l'unico canale televisivo dell'opposizione nella Moldavia era stato chiuso, anche se in quel periodo di tempo la maggioranza parlamentare ha deciso di proibire i simboli calcio e il martello, che significava essenzialmente la proibizione del nostro partito politico, il Partito dei Comunisti. Solamente enormi azioni di protesta e la pressione esercitata sulla Commissione di Venezia hanno portato a cambiare questa legge anticomunista. In quel periodo di tempo, quando l'Unione Europea e i suoi funzionari hanno dichiarato la Moldavia una storia di successo, ecco, si è visto che 1 miliardo di euro sono stati rubati da 3 banche moldave. Che genere di denaro è questo denaro? Beh, è il vostro denaro, perché voi siete i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea, siete dei contribuenti, e una parte del vostro denaro è stato pagato dal bilancio del vostro paese. Quindi i vostri paesi hanno dato un aiuto in base a questa nuova politica di vicinato per consentire ad alcuni oligarchi dei nostri paesi, come in Moldavia, rubarli ed intascarseli per uso proprio. In quel periodo di tempo i partiti al governo si erano divisi la sfera di influenza, creando quindi le basi per uno stato prigioniero. Questa nozione dello stato prigioniero è stata utilizzata per la prima volta dalla Banca Mondiale nel 2000. Significa una storia di corruzione politica sistemica in cui gli interessi privati influenzano significativamente il processo decisionale a livello statale a proprio beneficio. L'influenza può essere magari tramite una serie di istituzioni statali, tra cui il legislativo, l'esecutivo, i ministri e la magistratura. Nel 2012 ha portato al Partito dei Comunisti, dove siamo stati la prima forza a dire pubblicamente che la Moldavia era uno stato prigioniero della corruzione e degli oligarchi. Ricordo molto bene le smorfie dei rappresentanti dell'Unione Europea nella nostra capitale. Sapevano bene qual era la vera situazione nel nostro paese, ma preferivano mentire e presentare la nostra storia come un esempio di successo. Perché? Beh, innanzitutto avevano un ordine esplicito di Bruxelles e di Washington che i comunisti non dovevano tornare al potere in Moldavia, che i comunisti che per 8 anni erano stati governati come un paese geograficamente europeo, che aveva il proprio presidente. Era un po' una vergogna per i politici di destra avere un mandato comunista in Moldavia. Poi la coalizione al governo andava appoggiata a prescindere, perché avevano firmato l'alleanza per l'integrazione con l'Europa. Nel 1939 Roosevelt aveva fatto un'osservazione su un dittatore nicaraguense, aveva detto: Somoza può essere un figlio di, ma è il nostro figlio di, e quindi noi siamo figli, non siamo figli dell'Unione Europea, non vogliamo essere controllati da loro, non vogliamo essere pupazzi nel loro gioco politico, ed è per questo che abbiamo deciso di utilizzare i loro metodi più efficaci. Un colpo d'estato. C'era stato un tentativo nel 2009 nel nostro paese, e a conseguenza da allora noi ci troviamo all'opposizione parlamentare. Gli stessi metodi che hanno utilizzato durante gli eventi di Maidan a Kiev, e di conseguenza nessun comunista è presente al momento nel Parlamento ucraino. Inoltre è in corso un processo per seppellire il Partito Comunista Ucraino. Dopo che sono riusciti a mettere nelle posizioni chiave del governo in Ucraina e in Moldavia persone ubbidienti, un po' alla volta hanno imposto ai nostri paesi l'idea di aderire alla NATO. È chiaro ed è già stato evidenziato che vogliono finire l'accerchiamento delle frontiere russe, anche se è già noto il fatto che nel 1990, durante i negoziati per la riunificazione tedesca, gli Stati Uniti avevano promesso di non estendersi a est, ma mentivano. E all'ultimo vertice russa NATO, il Ministero della Difesa ha dichiarato che l'esistenza, questa apriva dei fronti di scontro, e ha citato la Russia come la principale minaccia non solo per la NATO ma anche per il nostro paese. In Russia il ministro ha proposto di tenere nel nostro paese una formazione militare della NATO. Queste proposte del nostro ministro della difesa potevano essere una continuazione logica delle recenti dichiarazioni di Jens Stoltenberg per quanto riguarda la necessità di rafforzare le capacità di difesa della Georgia e della Moldavia. Devo sottolineare che sin dall'inizio di quest'anno la Moldavia è diventato un vero e proprio centro di attenzione per i rappresentanti della NATO. Di recente il nostro paese è stato visitato da 17 generali e ammiragli provenienti dagli Stati Uniti. Inoltre è stata visitata anche da Philip Breedlove, un generale a 4 stelle che è stato anche alto comandante, supremo comandante delle forze NATO in Europa, e dal generale che agiva come comandante delle forze NATO in Europa. Veramente alti dignitari militari per un piccolo paese come la Moldavia. Potremmo anche aggiungere la buona notizia che si sono scontrati con un enorme ostacolo. In base alle nostre istituzioni la Moldova è uno stato neutrale. La cattiva notizia è che gli ultimi eventi, ossia per esempio l'apertura della nuova base militare della NATO in Romania, sembra indicare che ci sia una chiara intenzione di eliminare la neutralità della Moldavia. Recentemente il nostro ministro ha riconosciuto che lo stato neutrale è un falso e che questo status non ha portato nulla di positivo. Qualora qualcosa accada, nessuno ci aiuterà. Quindi ha concluso che la Moldavia dovrebbe rinunciare al proprio status di neutralità o al risultato di un referendum nazionale o a conseguenza di un voto parlamentare. Questa è una prospettiva estremamente pericolosa. Sin dall'inizio le autorità moldave non hanno escluso la possibilità di evitare il percorso più democratico per verificare l'opinione dei cittadini, ossia il referendum. Vogliono evitare un referendum. Non c'è alcun dubbio per noi che vorrebbero decidere a proposito del nostro stato di neutralità, l'adesione della NATO, tramite un voto al Parlamento. Perché questo è pericoloso? Beh, innanzitutto perché un solo oligarca e un solo partito controllano la maggioranza parlamentare in Moldavia. Va anche detto che l'attuale maggioranza parlamentare è stata creata sulla base di atti di corruzione. I deputati sono stati comprati come merce al mercato. Il prezzo per acquistare un deputato varia da 200.000 a 500.000 euro. E poi ricevono anche un bonus mensile di alcune migliaia di euro. Probabilmente capite che diciamo di cosa parliamo, perché io sono la presidente del nostro gruppo parlamentare al Parlamento e anche a noi è stato proposto questo genere di accordo. Forse vi chiedete perché coloro che comprano tutto ciò non sono arrestati. Ebbene, perché controllano l'ufficio del procuratore generale e il centro contro la corruzione. Fino a quando saremo uno stato prigioniere, non è probabile che vengano arrestati coloro che rifiutano di farsi corrompere rispetto a coloro che sono corrotti. Inoltre l'intenzione di cambiare lo stato di neutralità per noi è estremamente pericoloso, perché abbiamo un conflitto congelato. Una parte del nostro territorio, la Transnistria, non riconosce il governo moldavo a conseguenza della guerra civile del 90. A proposito, una delle motivazioni dietro alla guerra civile era la disputa del fatto che la Moldavia dovesse o non dovesse diventare parte della Romania, Romania che ora fa parte della NATO. Da quel conflitto Truppe della NATO, dell'Unione Europea, sono stazionate in Transnistria e non vogliamo nemmeno pensare a che cosa potrà succedere se il Parlamento decidesse di entrare a far parte della NATO. Vorrei anche aiutarvi a capire che cosa sta accadendo nel nostro paese, che da diversi anni a questa parte viene presentata da molti media internazionali come un buon esempio di come attuare i principi e i valori dell'Europa. Recentemente il principale oligarca moldavo, che a proposito non ha alcuno status ufficiale, ha visitato Washington, dove oltre a tutto il resto ha incontrato anche Victoria Nuland, ben noto nella nostra regione, assistente vice segretario di Stato presso il Dipartimento di Stato americano. E in un comunicato stampa ha detto ai nostri oligarchi: continuate le riforme già avviate e noi vi appoggeremo. E quindi il governo moldavo ha continuato ad attuare delle pratiche antidemocratiche sotto gli auspici dell'integrazione europea. Sembra che gli Stati Uniti e l'Unione Europea facciano finta che niente di negativo sta accadendo in Moldavia e in Ucraina fino a quando i governi di questi paesi attueranno gli obiettivi geopolitici imposti dall'Occidente capitalista. Cogliendo l'opportunità della discussione odierna, vorrei lanciare un appello ai nostri attivisti, ai nostri deputati, eurodeputati, deputati dei diversi parlamenti nazionali, dei paesi membri dell'Unione Europea, di utilizzare il caso della Moldavia nelle critiche mosse contro i vostri governi di destra, perché i vostri governi di destra sono colpevoli di quanto sta accadendo nella cosiddetta politica di vicinato dell'Unione Europea, e uniamo i nostri sforzi comuni per sostenere l'iniziativa dei nostri compagni della D-Link per portare allo scioglimento della NATO. Grazie.